tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
These are the days, loro sono gli Inhaler. Tra poco ascolteremo anche i Papa Roach, perché qua chi c'è? Vixen Kiki, boh. Ci dice buongiorno a tutti, se vi va anche I Almost Told You That I Love You dei Papa Roach, arriveranno fra poco. Abbiamo ascoltato invece Come As You Are dei Nirvana, proposta da Leuzzo. Dai, vi chiediamo le vostre canzoni preferite su Twitch, però unicamente su Twitch, scrivetecele su Twitch e noi compatibilmente con il tempo che abbiamo a disposizione ve le faremo ascoltare. Diamo il buongiorno al nostro Emiliano Rubbi. Ciao Emiliano, buongiorno.
Buongiorno.
Che ne pensi della nuova degli Inhaler? Dammi un parere spassionato.
No, ti stavo dicendo fuori onda,
sì.
Sembra un po' un pezzo degli U2, di questi, sì, un po' minori,
sì.
Con...
sì. Sembra un brano degli ultimi U2, sì, che sì, non è un grandissimo complimento, sinceramente, ecco. Cioè, manco brutto, però
no,
forse
no,
un po' trascurabile.
No, con una di quelle cose, sì, che tu senti una volta, dici, ah, vedi, il nuovo pezzo degli U2, appunto,
sì, un po' innocuo, ecco, diciamo così. Allora, ragazzi, io vi ricordo che dopo il grandissimo risultato ottenuto grazie a voi, soprattutto ad Emiliano Rubbi, lo scorso anno. Torna la nostra maratona rock for AIL Roma, quindi la maratona per l'AIL, associazione italiana contro leucemia, linfomi e mieloma. Ragazzi, noi possiamo fare di meno, dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto l'anno scorso, non di più, perché insomma bisogna porsi dei nuovi obiettivi. Dalle 6 di venerdì 8 luglio alle 9 di sabato 9 luglio, 27 ore di diretta radiofonica piena di ospiti, rubriche e sorprese. Incoraggia la nostra sfida, sostieni l'AIL Roma dalle 6 di venerdì 8 luglio alle 9 di sabato 9, quindi sarà un'altra diretta di quelle pazzesche, con tutti gli speaker della radio coinvolti. Quindi la maratona Radio Rock for AIL Roma, We Are The Champions, e quest'anno il nostro claim. L'anno scorso era We Can Be Heroes, quindi citando Heroes di Bowie, quest'anno We Are The Champions, quindi Queen, My Friends, vi aspettiamo tutti quanti. E da questo punto di vista, insomma, cerchiamo di fare una bella cosa, una piccola grande cosa bella anche quest'anno. Sentiamo Matteo, vai.
Ma mo che abbiamo venduto, sì, i curdi, sì, e la Svezia nella NATO, si può dire che sì, diciamo gli ideali occidentali non ce ne fotte un cazzo, oppure quelli sono arabi e quindi sti cazzi, quale dei due?
Allora facciamo un passo indietro. Matteo si riferisce al fatto che per quanto riguarda l'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO, Erdogan, il presidente turco, aveva posto da principio un veto, aveva detto io no, non ci sto, ma si è capito subito che era un veto per cercare di ottenere qualcosa. Quello che ha chiesto in cambio è dei quelli che lui definisce terroristi curdi, che erano tenuti prigionieri in Svezia e Finlandia, sono ricordo in tutti e due gli stati o solo in uno dei due, e lui ha detto li voglio che vengano estradati in Turchia per poi poterli processare e condannare nel paese, nel mio paese. Questa è la trattativa, diciamo così, che è venuta fuori.
Sì, allora
che ne pensi?
Che ne penso? Ne penso che insomma il nostro amico i curdi non sono arabi in realtà, però diciamo sì, hai ragione. Per quanto mi riguarda non è che Erdogan sia migliore di Putin, anzi, sì, probabilmente li possiamo mettere tranquillamente sullo stesso piano.
Lì, diciamo Orban, Putin,
esattamente,
Orban
un po' di meno, perché effettivamente non può fare niente, perché
non lo può fare, però ormai lo vorrebbe fare molto
volentieri. Ma non può fare niente, per fortuna nostra, diciamo. Però Erdogan, che comunque purtroppo ha l'atomica e può fare cose, diciamo probabilmente non è migliore di Putin da nessun punto di vista, quindi noi lo consideriamo qualcosa di più accettabile unicamente perché è all'interno della NATO ed fa parte di un certo tipo di alleanza, di un certo tipo di schieramento. Però stiamo parlando di Erdogan, appunto, che è quello che è, ecco. Quindi se la cosa che ci dovrebbe appunto più indignare in questo caso qua è la risposta di Finlandia e
Svezia, che è stata sì, Svezia, che è stata sì, sostanzialmente, sì. Dunque, ma durante la seconda maratona ce la fate a fare la boccia a Maurizio? Sì, beh, ci proveremo sicuramente. Diciamo,
a me fa piacere che la prima maratona sia andata così bene, anche perché, sì, non c'ero, e quindi
in questo... No, aspetta, Emiliano, adesso partecipando tu alla nuova maratona AIL, dovremo perlomeno
giocartela così male.
Mi voglio giocare questa carta, e perlomeno dobbiamo raccogliere il doppio, se ci sei tu, cioè 50%. 50% dei nostri ascoltatori, 50%. Anzi, vogliamo fare così.
I miei ascoltatori.
Vogliamo fare. No, facciamo in questa maniera, Emiliano. Se sei un uomo e se sei un uomo di parola, a questo punto, restiamo umani. Emiliano, e tu metti sul piatto la cifra che raccoglieranno i nostri ascoltatori, tu la raddoppi, secondo me,
perché per te è minimo,
per te è un caffè, quindi voglio dire,
mi sembra il minimo,
visti i tuoi possedimenti e la tua ricchezza, quindi io direi che è il minimo.
Vi regalo un sindacato. Paio di colline nell'Alto Lazio.
Oh, la mia domanda è questa, stavo pensando l'altro giorno, no? Guarda, ma con Putin, la Russia che fa la guerra, adesso c'è stato un bombardamento l'altro giorno in un centro commerciale così random. Perché i russi stanno sviluppando strategia che, diceva Cecilia Sala, in altri contesti noi non stenteremmo a definire terrorista una strategia del genere, cioè assolutamente randomica rispetto agli interventi che non sono quindi pianificati come interventi di guerra, cioè l'avanzata di un esercito, ma sono dei bombardamenti che sembrerebbero quasi casuali, no? Fatti delle città a caso. Perché creano questo? Perché si fa questo? Perché è una strategia ben precisa, che è quella di fiaccare il morale della popolazione, che non sa, siccome sta resistendo molto bene, non sa dove avverrà il prossimo raid, il prossimo attentato, magari in un centro commerciale con persone che stanno andando a fare la spesa in una situazione, diciamo così, tra virgolette normale. Quindi abbiamo la Russia così, gli Stati Uniti con la sentenza della Corte Suprema, che quindi di fatto renderà e già sta rendendo impossibile abortire in moltissimi stati, ma un paese civile, l'Italia ha i problemi che ha, un paese civile ce l'abbiamo nel mondo in questo momento? Brasile, sappiamo il Brasile, oppure no?
Guarda, secondo me, almeno dal mio punto di vista,
paesi del nord, non lo so, paesi nord Europa, non lo so,
quello che sta ha visto quello che hanno fatto Svezia e Finlandia, probabilmente
forse nemmeno
troppo,
non
però,
lo so,
però diciamo che la strategia russa per quanto riguarda la guerra non è particolarmente dissimile da quella che tennero gli Stati Uniti per l'Iraq, cioè nel senso, anzi probabilmente dal punto di vista delle vittime ne hanno fatte più gli Stati Uniti in Iraq che, anzi no, probabilmente ne hanno fatte più gli Stati Uniti in Iraq che Putin in
Ucraina. Beh, c'è tempo però, Emiliano, c'è molto tempo.
Beh, lì è durata molto di meno, però insomma, ecco, hanno concentrato gli sforzi in lasso di tempo minore.
Beh, sono stati, diciamo, da quel punto di vista i più efficaci, sono arrivati lì, hanno deposto Saddam Hussein.
Quindi no, io sono
ci sono stati gli effetti però anche a lungo termine, no? Nel senso che al di là del fatto di Saddam Hussein, nel suo regime sanguinario, però togliere un dittatore così, senza poi tra l'altro che nasca una rivoluzione dal basso, ma entrando e intervenendo in questo modo e poi lasciando sostanzialmente il paese allo sbando,
che è quello che hanno fatto, anzi ancora peggio in Afghanistan, no? Cioè nel senso, in Afghanistan hanno fatto esattamente questo, diciamo, dai, sgominiamo i talebani, mettiamo lì un po' di forze di occupazione per un po' di tempo, poi se ne vanno,
per 20 anni
se ne vanno, forze di occupazione e ritornano i talebani. Quindi poi parlando con gente che è stata anche in Afghanistan, tra l'altro, mi hanno detto tutti quanti, guarda che comunque in ogni caso i talebani a noi ci fanno tanta impressione, ma non sono affatti peggiori di quelli che potresti trovare da quelle parti lì, anzi probabilmente molte tribù locali sarebbero anche peggio,
però, cioè, possiamo proprio... però dire però Emiliano, che perlomeno gli Stati Uniti hanno avuto l'astuzia di saper camuffare bene questi interventi, perché
oddio, insomma, il discorso della dopo l'11 settembre Powell con l'antrace,
dopo si è sgamato, però lì per lì, diciamo, anche ci sono state manifestazioni, ricordiamo benissimo nei primi anni 2000, contro l'invasione in Iraq, contro la guerra, però lì per lì, o forse perché l'Ucraina la sentiamo più vicina a noi, e quindi, come dire, la sentiamo quasi un'aggressione in Europa, ma l'intervento per come è stato e per il modo in cui è venuto fuori, sicuramente ha avuto un impatto maggiore nell'opinione pubblica
anche
generale,
no?
Rispetto agli interventi americani,
blocchi, cioè nel senso, noi dal nostro punto di vista, che è quello comunque atlantista, vuoi o non vuoi, anche le persone meno dentro un certo tipo di ragionamenti comunque hanno,
ne facciamo parte, quindi
ne fanno parte, perché comunque vengono a bombardare una serie di informazioni che sono volenti o nolenti di una parte, non sto dicendo che siano quelle sbagliate o quelle giuste, sto dicendo semplicemente che comunque noi facciamo parte di un blocco occidentale. Quindi nel momento stesso in cui gli Stati Uniti, che fanno parte del nostro stesso blocco, attaccano uno che è oggettivamente, diciamo, non una bella persona come Saddam Hussein, allora da quel punto di vista tendi a perdonare di più.
Aspetta, c'è anche quello, quello ovviamente è un altro elemento da non sottovalutare, no? Il fatto che si trattasse di una non bellissima persona, di un non bellissimo regime. You know. Piccolo America presenta il cinema in piazza, 3 arene, 3 schermi, centinaia di proiezioni e ospiti a ingresso gratuito fino al 31 luglio a Piazza San Cosimo a Trastevere, al Parco della Cervelletta di Tor Sapienza, al Monte Cioci di Valle Aurelia. Partner istituzionali sono Regione Lazio, Roma Natura, Ministero della Cultura e Media Partner, naturalmente Radio Rock. Consulta il programma completo sul sito cinemainpiazza.it. Altre notizie, caro Emiliano, quest'oggi interessanti. Ah, una notizia riguarda gli ebrei. Gli ebrei, che dice questo praticamente, hanno fatto il centro studi ebraico, che ha sede a Londra, ha fatto una specie di, diciamo così, di statistica e è riuscito fuori che l'Italia è il paese europeo in cui gli ebrei si sentono più al sicuro. L'Italia, quindi abbiamo un bel primato, mentre la Francia, dove paradossalmente c'è la comunità ebraica più grande d'Europa, è il paese in cui il senso di sicurezza degli ebrei è più instabile e messo in discussione. Quindi è una cosa un po' strana.
La Francia ha anche tantissime persone di religione musulmana, diversamente da noi, quindi probabilmente anche per quello che ci sono più tensioni.
Però verrebbe da dire, no? Se siete, com'è possibile che siano così tanti in un paese in cui si sentono così instabili e così insicuri?
Perché ci sono anche tantissime, appunto, persone di religione musulmana, e non essendoci propriamente degli ottimi rapporti.
Vai via dalla Francia, no? Vai via dalla Francia e vai in un paese dove ci sono meno musulmani, forse.
Probabilmente
è nato lì.
Probabilmente sono ebrei francesi.
No, alle sue radici. No, giusto. Effettivamente, era stupido io. Tra l'altro, intitoleranno un parco a Fruttera e Lucentini a Torino, tanto per cominciare. Mario Martone sta girando un documentario su Troisi. E poi c'è Furio Colombo, che sapete che Furio Colombo è stato il primo direttore del Fatto Quotidiano. Poi fondatore, ha lasciato il passo a Travaglio, si è piano piano un po' distaccato dalle posizioni filogrilline del Fatto Quotidiano. C'è stata la rottura che si è consumata, Furio Colombo ha lasciato il Fatto, è tornato a Repubblica, credo ci fosse già stato a Repubblica se non sbaglio, comunque è passato a Repubblica e ha scritto su Repubblica oggi, credo il primo pezzo, un pezzo durissimo contro i 5 Stelle. Quindi questa dimostrazione del fatto che insomma 5 Stelle,
diciamo che oggi dare addosso ai 5 Stelle è anche piuttosto facile, no?
Però non è proprio, c'è rimasto più nessuno praticamente,
cioè, stai colpendo, mi sembra, il cadavere.
Ti ricordi con Berlusconi quando a un certo punto non lo votava più nessuno, cioè nel senso, ma è successo anche con Mussolini sta roba qua, cioè nel senso ha a che fare col potere, che quando le cose vanno bene tutti salgono sul carro del vincitore, quando le cose vanno male cominciano tutti a dire no, ma io, ma che stai scherzando, mai in effetti.
Io credo che 5 Stelle adesso 5 Stelle, effettivamente, prima di tutto un grosso problema di identità, no? Cioè nel senso c'è la parte, diciamo, di Magliana, di Maglista, non so come si possa dire, insomma, che comunque è diventata non lo so, una sorta di clone però veramente poco credibile dei vari centristi un po' alla Calenda, Renzi e via dicendo, come, sì, come cosa. Poi ovviamente è poco credibile perché è Di Maio e quindi, cioè, dici tu fino all'altro ieri festeggiavi l'abolizione della povertà, sì. Dall'altra parte invece c'è Conte che non si è capito bene che indirizzo voglia dare ai 5 Stelle, per cui sono diventati una sorta di PD brutto, cioè un, sì, PD poco convinto, sì, essendo già il PD un partito che non è che abbia queste particolari
però
posizioni ideali.
Però è complicato,
ideali,
per, un partito, per un partito che vuole governare, è complicato trovare un'identità quando tu sei partito come il partito del no, il partito del vaffanculo, il partito del, anche diciamocelo un po' dai, francamente, della dietrologia, del, cioè, complottismo, no? Un po' del populismo estremo, eccetera. Poi vai a governare e che diventi effettivamente
diventi un po'
è complicato.
Un po' diventi...
Però uno perché allora uno vota PD, se ha preso il discorso. No,
no, infatti il discorso è quello là. Ma purtroppo la situazione è realmente questa, cioè nel senso non è che ci sia non è che ci sia un modo per Conte di uscire fuori da questa impasse, sì. O ritorna il Movimento 5 Stelle alle origini e bisogna vedere anche lì effettivamente se potrebbe attrarre voti, secondo me no in questo momento.
Beh, poi però, le minestre riscaldate, no, sai, ritornare alle origini
hanno fatto dei tripli carpiati che manco Salvini, è ovvio che in questo momento, certo, si trovi in difficoltà.
Senti, fammi accontentare l'amica che su Twitch ho chiesto di fare richieste musicali su Twitch questa mattina, ci chiedeva i Papa Roach di I Almost Told You That I Love You.
Da quando noi facciamo musica qui?
Mettiamo musica? No, pochissima roba, quasi niente, quasi nulla. Che si chiama? Mica ci chiamiamo Radio Rock, no, non facciamo musica. Ma poi il rock è morto, voglia. I Almost Told You That I Love You, loro sono i Papa Roach.
Rock Podcast.
And to Know, lui è Jerry Cantrell su Radio Rock. Mi interrogavo sul perché, caro Emiliano, artisti importanti e meravigliosi come Jerry Cantrell sentano l'esigenza di fare una carriera solista, che di fatto però poi è la stessa cosa di quello che propongono nel loro gruppo principale. Forse perché ogni tanto ti vuoi liberare dei tuoi compagni di band e vuoi fare le cose per conto tuo con altri musicisti, altrimenti,
per fare le stesse cose,
per fare più o meno le stesse cose. Beh, si vede che lui gli piace fare quello, però non lo vuole fare magari con gli altri delle Sincenze, oppure vuol prendersi una pausa, perché come nella miglior tradizione delle convivenze, moglie, marito, compagno, compagna, quando ti prendi un break,
senti questo, dici che so io,
stai un po', senso, non... ogni tanto ci vuole, no, uno stacco. Va bene, senti raga, vi ho parlato di quello che accadrà l'8-9 luglio con la Maratona Isle, che ritorna qui a Radio Rock in diretta, ma il 4 luglio ci sarà un evento altrettanto importante, molto importante, su questioni, prima parlavamo insomma della questione Putin-Russia, quello che sta accadendo in Ucraina, stiamo seguendo molto attentamente il tutto anche grazie agli amici di Intersos, che stanno facendo un lavoro meraviglioso. Lunedì 4 luglio, ne parleremo bene fra un attimo, ci sarà la possibilità di incidere, di fare qualcosa, anche perché spesso e volentieri diciamo vabbè, ma noi presi dalle nostre vite, presi ai nostri impegni, come facciamo poi a fare veramente qualcosa di buono, di positivo? Beh, insomma, quando c'è l'occasione non bisogna lasciarsela sfuggire. Quindi vorrei sentire in collegamento telefonico, anzi risentire, l'ultima volta se non sbaglio che l'abbiamo sentita era credo in Moldavia, se non vado errato, in collegamento telefonico Martina Martelloni di Intersos. Ciao Martina, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Ciao.
Eri in Moldavia l'ultima volta che ci siamo sentiti, eri in mezzo alla neve, mi pare, qualcosa del genere, stavi al confine quasi con l'Ucraina.
Sì, era il confine con l'Ucraina e praticamente ho trascorso lì quasi tutto il mese di marzo tra andare e tornare, insomma, dall'Italia, e mi trovavo appunto al confine per documentare l'assistenza, l'arrivo soprattutto ovviamente dei rifugiati ucraini in fuga dal conflitto.
Sì, io ricordo che Intersos non si occupa solo di Ucraina, si sta occupando moltissimo di Ucraina chiaramente, ma si occupa dei conflitti, di aiutare insomma la popolazione nei conflitti che purtroppo ci sono ancora in tantissime parti del mondo. Però Martina, ci vuoi dire un attimo com'è la situazione al momento, cioè rispetto a quando ci siamo sentiti? Poi io ho risentito anche, abbiamo risentito anche altri di voi, insomma, per voci che riguardano sia l'accoglienza dei migranti ucraini in Italia e anche ovviamente la situazione al conflitto nei posti insomma in cui ancora il conflitto è purtroppo attivo. Come stanno andando le cose?
Allora, le cose stanno andando in questo modo, ovvero anche se sembra un po' che nella comunicazione mainstream, no, si sia un po' abbassato il livello anche di comunicazione costante sul conflitto. Il conflitto ovviamente lo sappiamo benissimo, sta proseguendo, e così come le attività di Intersos sia all'interno del paese in guerra dell'Ucraina che al confine con la Moldavia e la Polonia. Ovviamente rispetto a quelle che erano le prime settimane dopo il 24 febbraio, ogni giorno, ogni settimana, poi ogni mese ci sono state tutta una serie di cambiamenti e dunque di adattamenti da parte dell'organizzazione nell'assistere le persone che sono rimaste nel paese e quelle che sono fuggite. Al momento in Ucraina gli operatori e le operatrici umanitarie di Intersos si occupano principalmente di fornire assistenza alle persone che sono sfollate. Gli ultimi dati parlano di 7 milioni di sfollati nel paese. Ci troviamo in varie zone del paese, a Vinnytsia, a Leopoli. Un team mobile ha effettuato varie distribuzioni di medicinali e di beni di prima necessità in varie città, come Kharkiv, che è stata una sicuramente delle città che più abbiamo sentito, no, nominare durante questo periodo, proprio perché fortemente colpita dalla guerra, ad Odessa, appunto a Dnipro, a Zaporizhia, e dove appunto abbiamo distribuito più volte beni di prima necessità, che vanno da kit igienici, ad esempio, a cibo, a medicine, perché ricordiamo che quando c'è un conflitto ad essere colpiti per primi spesso sono anche gli ospedali. Certo. E quindi questo è quello che stiamo facendo in Ucraina, e poi siamo ancora presenti al confine con la Moldavia, dove ci sono le cliniche mobili che sono lì appunto a Palanca, che si trova a circa 60 km da Odessa, quindi nella parte sud ovest dell'Ucraina, e quindi appunto vicino al confine con la Moldavia, per fornire assistenza alle persone che sono in fuga e attraversano quel lato del paese. Sono diminuite nel corso delle settimane per tutta una serie di motivi: chi sta avendo difficoltà ad uscire dall'Ucraina, chi sta cercando di resistere in qualche modo. Ci sono comunque ad oggi ancora centinaia di migliaia di persone presenti in Moldavia che sono rimaste nel paese e che quindi necessitano di aiuto umanitario, perché ovviamente parliamo di uno del paese più povero d'Europa che non è in grado da solo di sostenere, no, un'assistenza, un'accoglienza di questo tipo. E poi abbiamo ovviamente anche l'aiuto che forniamo qui a Roma in collaborazione col Comune di Roma. Ci sono nostri operatori e operatrici umanitari che stanno fornendo assistenza sociosanitaria, anche in questo caso psicologica, agli ucraini che sono ospiti nelle strutture adibite dal Comune di Roma. Sono stati adibiti circa 11 hotel per accogliere queste persone, quindi insomma è un aiuto umanitario veramente trasversale, che quando c'è una guerra, un conflitto, fa realmente la differenza, perché non c'è più nulla per quel che riguarda appunto il servizio alle persone, che va da quello sanitario a non avere più una casa, un alloggio.
Chiaro, chiarissimo. Senti Martina, invece dicevo, c'è la possibilità adesso di fare qualcosa di concreto per chi appunto è preso dai suoi mille impegni, dalle mille cose, però qui c'è la possibilità di intervenire e di donare, perché avete creato una bella situazione nella quale poter donare per l'Ucraina, una cosa che avverrà lunedì prossimo, 4 luglio, presso la terrazza del Gianicolo. Ce ne parli un attimo, di che si tratta?
Sì, allora lunedì 4 luglio in collaborazione, grazie all'Alcazar Live che ci ha dato questa opportunità di organizzare questo concerto, una maratona artistica anche qui, ci sarà appunto una serata di solidarietà a Piazzale Garibaldi a Gianicolo, dove vari artisti, più o meno sono 12 al momento, suoneranno per quello che è poi anche il nome dell'evento, che è Don't Give Up, Wake Up, che sta a significare non mollare, non girare la testa, no? In qualche modo il significato è questo: alza la voce. Questo perché? Perché sappiamo benissimo che col tempo quasi tutti si entriamo un po' in un meccanismo di assuefazione del conflitto, no? Siamo in estate, se ne parla di meno, sembra come se ci tocchi di meno, la lontananza diventa quasi un pretesto per non interessarcene più, quando in realtà la guerra continua, e il rischio è quello che è accaduto con tantissime altre crisi dimenticate, che come vengono definite, parliamo dell'Afghanistan, dello Yemen, della Siria, paesi dove noi siamo attualmente operativi da 10 anni, in alcuni paesi anche di più. Quindi non facciamo anche della guerra in Ucraina una crisi dimenticata, questo è un po' l'obiettivo, e lunedì è un po' appunto un evento, un incontro, cerchiamo insomma di tenere alta l'attenzione su quello che è un conflitto attuale, che si trova molto vicino a noi geograficamente rispetto a quelle che sono queste altre crisi dimenticate, no? E quindi insomma io dico appunto ringrazio l'Alcazar e i vari artisti che hanno deciso di partecipare, come Folkas, Ramon Caravaglio, il percussionista cubano, Leopari, Jacopo Planet, Ram, insomma ce ne sono vari.
Bene, bene, bene. Martina, io ti ringrazio. Ricordo l'appuntamento, quindi lunedì 4 luglio presso la terrazza del Gianicolo per Don't Give Up, Voice Up, centro raccolta fondi per l'Ucraina a partire dalle 19 fino a mezzanotte. Più di 10 artisti, come hai detto, si alterneranno sul palco per aiutare la popolazione ucraina a supporto dell'ONG Intersos. Siamo fieri e orgogliosi di poter dire che siamo media partner ancora una volta al fianco di Intersos, attiva sul campo dall'inizio del conflitto. L'ingresso è up to you, quindi 4 luglio presso la terrazza del Gianicolo, Don't Give Up, Voice Up. Per info e prenotazioni chiamate il numero 339 1278 354, lo ripeto 339 1278 354, oppure mandate una mail a music@alcazarlive.it. Martina, se vuoi aggiungere qualcos'altro, altrimenti ci si vede lunedì pomeriggio sera, insomma, al Gianicolo.
Ci vediamo lunedì.
Benissimo, grazie mille. Ciao. Grazie del lavoro che state, buon lavoro che state facendo, e a presto. Grazie Martina Martelloni di Intersos. Caro Emiliano, mandiamo il super classico e torniamo fra un attimo.
Radio Rock super classico.
Kate con Sweet Home Alabama. Vabbè ragazzi, qui purtroppo, come diciamo con Martina Martelloni, che cosa accade? Che c'è un tempo fisiologico, poi vista la natura del conflitto in Ucraina, vista che arriva l'estate, visto il tempo che è passato, piano piano, lo vedo anche dalle prime pagine dei giornali, le notizie fanno meno notizia, sono meno presenti e torna paradossalmente la politica italiana, che era stata completamente fatta fuori in questi mesi.
Che è così bella, dai, diciamolo,
che è così spassosa la politica italiana. C'è Conte contro Draghi, no? Tanto per cominciare, c'è stata un'intervista giorni fa a De Masi sul fatto che il quale ha incontrato Grillo a Roma nei giorni scorsi, e Draghi, secondo De Masi, avrebbe telefonato più volte a Grillo chiedendogli di rimuovere Conte alla guida del Movimento 5 Stelle. Conte si dice sconcertato, dichiarazioni durissime. Sì. Io e il Movimento 5 Stelle siamo sotto attacco, dice. Sì. Dice Conte, trovo grave che un premier tecnico che ha avuto da noi la sua investitura si intrometta nella vita di forze politiche che lo sostengono.
Ma in tutto peraltro, questo c'è stato Grillo, che per sì. mesi ha sentito queste cose e non sì. l'ha detto al suo sì, esatto, teoricamente esatto. al leader del suo partito. Questa è una cosa sì. bella, no?
Le telefonate tra Draghi e Grillo sono la conferma che la costituzione di un nuovo gruppo da parte di Di Maio e altre iniziative simili rispondono a logiche manovre di palazzo, dice Conte.
Sì. No, ma quello è ovvio, ma non serviva Draghi.
Nel primo pomeriggio da Madrid, dove si trova per il vertice della NATO, Draghi ha gettato acqua sul fuoco, ho parlato con Conte poco fa, abbiamo cominciato a chiarirci, ci risentiamo nelle prossime ore per vederci al più presto, il governo non rischia. E poi un'ulteriore precisazione, nella serata di ieri il Presidente del Consiglio non ha mai detto o chiesto a Grillo di rimuovere Conte dal Movimento 5 Stelle. Grande crisi di nervi collettiva. Conte è salito al Quirinale per conferire con Mattarella, lo stesso Grillo, indispettito, bolla come false strumentali le ricostruzioni delle sue telefonate con Draghi. In serata il Premier decide di rientrare in anticipo a Roma da Madrid, e quindi rimane soltanto il Ministro della Difesa Guerini a Madrid a rappresentare l'Italia al vertice della NATO. Per oggi pomeriggio a Palazzo a Palazzo Chigi è convocato un consiglio dei ministri.
Non so te, ma io ho l'impressione che questi, che veramente siano una serie di nani che si agitano per sì. ottenere un minimo di visibilità, ma far ridere, un teatrino ridicolo, è una cosa, non senti politica in tutto questo.
Le spinte dei parlamentari
vera, no?
pentastellati per uscire dal governo e ricongiungersi con l'ortodosso Di Battista suggerisce il fatto, restano forti.
In effetti mancava Di Battista a tutto questo.
Esatto. Anche Salvini però si agita, perché Matteo Salvini ha aperto un nuovo fronte nella maggioranza sui due disegni di legge, Ius Scholae e Cannabis, arrivati in Italia e arrivati in aula alla Camera. Dice Salvini, è incredibile, vergognoso e irrispettoso per gli italiani. In un momento di crisi drammatica come questo, la sinistra mette in difficoltà maggioranza e governo insistendo su cittadinanza agli immigrati e cannabis, anziché occuparsi di lavoro, tasse e stipendi.
Allora, mettiamo un attimo da parte la cannabis.
Lavoro, tasse e stipendi, invece fate parlare
della cittadinanza agli immigrati. Non si tratta di immigrati, cioè si tratta di ragazzini che il più delle volte sono nati qui e che hanno studiato qui. Quindi, però il problema qui è che sostanzialmente Salvini sta facendo questa
ieri
battaglia.
Ieri sera c'è stato un summit, perché questa roba qui, un summit come preferite, a Roma, i deputati leghisti insieme a Salvini si sono...
Insorgono.
Sono riuniti, perché insomma devono trovare la linea.
Si sono riuniti con Giorgetti, Zaia e Fedriga, anche perché praticamente Salvini è mezzo commissariato in questo momento. Però il discorso è, Salvini sta facendo tutta questa cosa non perché gliene freghi niente degli immigrati, lui sa benissimo, gli immigrati sono l'unica cosa per cui lui è riuscito a ottenere un minimo di visibilità in passato. Sì. Ovviamente adesso gli hanno tolto gli immigrati e lui non ha più visibilità, questo è per lui un grosso problema. Quindi sta facendo questa cosa qui principalmente perché la Meloni lo scavalca continuamente a destra e prende molti più voti di lui. Certo. Quindi per lui il problema non è il governo Draghi, per lui il problema non è il PD, per lui il problema è la Meloni. Lui tutta questa cosa qua la sta facendo perché c'ha una battaglia interna, tutta la destra con Meloni.
Però Emiliano, qui ormai i bookmaker inglesi impazziscono. Qua bisogna capire
Cristiano Ronaldo al Parlamento,
no? A parte Cristiano Ronaldo, qui la cosa interessante, bisogna capire chi per primo romperà il governo, Salvini o Conte, perché questo è il discorso. Qui uno dei due prima o poi si sfila, è chiaro, no? È evidente.
Guarda, tra i due
su chi punti tu?
Allora no, è difficile, perché secondo me il governo arriva alla fine, non so se è tutto intero, ma comunque secondo me arriva alla fine del mandato. Non so a chi convenga di più o di meno, perché allora Salvini non può rompere perché rischia di andare alle elezioni, e se si va alle elezioni in primo luogo si prende una responsabilità enorme, perché per dire c'è la legge di bilancio da fare, una serie di cose. e se si va a elezioni lui perde con la Meloni in questo momento.
Sì, okay. Sì, sì. Anche lei è un po' irritata, perché ha detto o facciamo un'alleanza qua oppure io non faccio...
Esattamente. E dall'altra parte invece c'è Conte che sa benissimo che andare alle elezioni per lui sarebbe un dramma, ma non per
quindi,
lui.
Alla fine reggono per convenienza. Senti, invece il comune, spieghiamo la cosa degli uscole. Il comune di Bologna ha modificato lo statuto comunale per inserire un riferimento al principio dello ius soli, riferito però alla scuola, cioè riconoscendo la cittadinanza onoraria ai minorenni stranieri nati in
posso
città.
Posso dire una cosa?
A Bologna.
Va bene l'atto simbolico, eccetera, eccetera. Beh, un atto simbolico, appunto, di base non serve.
Però
non
servono
serve.
Anche questi, no? Per dare una spinta.
Relativamente. È un atto simbolico che comunque in ogni caso non sposta davvero
ho
nulla.
Ho capito, è il sindaco di Bologna, quello poteva fare,
sì,
non poteva fare altro.
È una cosa che comunque, nel senso, diciamo, va bene, l'hai fatto.
Ma quanto mi farite solo il fatto di poter pensare che Draghi ha chiamato su Beppe Grillo?
Allora dice, mi fa ridere il fatto che uno come Draghi possa mettersi a chiamare Beppe Grillo.
Però è così.
Però funziona così, che dobbiamo fare, ragazzi.
Però di base diciamo una cosa, Emi, che
diciamo. Diciamolo.
In questo momento la politica, secondo, seguire la politica è abbastanza triste, ma o anche è molto divertente, se vogliamo, perché effettivamente non c'è all'orizzonte nulla.
Dipende da come la prendi, come la vogliamo prendere.
Così, nulla che abbia a che fare con la politica sul serio, è tutto quanto veramente una serie di manovrine, manovrette. Di pupazzetti piccoli.
Grazie Milano Rubbia, settimana prossima.
Ciao.
Chiudiamo qui, l'appuntamento è a domani. Domani sarà già luglio, primo luglio, e quindi saremo insieme anche domani tra le 6 e le 10 con il The Rock Show, alle 9 il Sollazzo e Pappagallo, ora però Gagarin con Boris e Tatiana.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. The Rock Show. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock. Tutta un'altra storia.